Solidarietà Veneto, Fondo Pensione non va in vacanza almeno il primo venerdì del mese di agosto. Noi siamo qui e siamo qui con il dottor Paolo Stefan. Benvenuto, dottor Stefan. Benvenuto a Radio Più.
Eccoci qua anche in agosto, Mirko. Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Ma chi si occupa di investimenti, chi si occupa di fondi di solidarietà, chi si occupa dei risparmi, come vede questo periodo di agosto, dove arrivano le grandi ferie? Con preoccupazione, con ottimismo, guarda con attenzione che non ci combinino qualcosa mentre siamo con la pancia al sole. Che succede in questo mese, Stefano?
Allora, mi hai fatto, mi hai sbloccato un ricordo, perché ero in montagna nell'agosto del 2011 quando scoppiò la faccenda spread, per cui ogni volta che qualcuno menziona questi momenti qua ho ben presente il fatto che la finanza non dorme mai, spesso si dice, no? Quindi è vero nell'arco della giornata, perché sono aperti i mercati, al mattino trovi i mercati orientali che sono già in fase di chiusura, poi l'Europa, poi gli Stati Uniti, quindi i mercati sono sempre attivi, ma in effetti anche in termini generali c'è una stagionalità anche di movimentazione nei mercati. I mercati non chiudono mai, in effetti anche in agosto il nostro nucleo, per esempio, della funzione finanza, che presidia l'attività di investimento, l'attività dei gestori, è assolutamente operativo, perché la finanza, i mercati funzionano ugualmente come negli altri mesi. Detto questo,
perché perdere i giorni, che cosa potrebbe significare perdere i giorni di lavoro mentre si va in ferie?
Nulla di che, più che altro ci sono delle ritualità, delle necessità di presidio dell'attività di gestione che ci sono in agosto come in tutti gli altri mesi. Per esempio, ogni mese il fondo calcola il valore del patrimonio, e questo valore del patrimonio viene poi utilizzato per calcolare il valore, per esempio, delle liquidazioni, oppure quante quote vengono acquistate per i contributi che vengono versati. Per esempio, da noi luglio, che si è appena concluso, è il mese di contribuzione. Solidarietà Veneto ha incassato nel mese di giugno più di 50 milioni di euro. Questi 50 milioni di euro degli associati li renderanno, tra virgolette, proprietari di un pezzo dell'associazione Solidarietà Veneto attraverso l'attribuzione di quote. Quante quote? Quelle che derivano suddividendo le contribuzioni versate per il valore della quota alla fine di luglio. E questo valore della quota va evidentemente calcolato, quindi l'attività anche post investimento è assolutamente operativa in questi giorni. La stessa cosa poi è ad agosto: i gestori finanziari non è che per un mese si possono mettere lì e far finta che andiamo tutti quanti al mare, perché magari che i mercati salgono o scendono, e quindi non operare in continuità significa non agire nel pieno interesse di chi ha investito, insomma.
Ci mette un po' di sicurezza con queste parole, perché arriviamo alla riflessione, credo importante, che dietro ai nostri risparmi ci sono delle persone, degli uomini, non un algoritmo, peggio ancora, un'intelligenza artificiale.
Sì, ci sono sicuramente delle persone, chiaro che ci sono anche notevoli ausili di carattere tecnologico, perché altrimenti gestire 2 miliardi non è proprio una banalità, e dovessimo farlo utilizzando soltanto le risorse manuali e mentali che vengono dalla singola persona, sarebbe decisamente molto complicato. Però naturalmente è vero pure che a governare in ogni caso i processi ci sono sempre comunque persone, ecco.
A proposito di persone che controllano, che governano, che tirano i conti alla fine del mese, che tirano le somme, ci sono quelli che sicuramente hanno già visto quello che è successo a luglio. E allora, che è successo?
Luglio si è appena concluso, quindi noi non disponiamo ancora dei risultati definitivi in termini di andamento dei valori della quota, però sicuramente i più attenti osservatori avranno notato che è stato un mese buono per i mercati finanziari, quindi non abbiamo neanche fatto tempo a fare un po' il bilancio di metà anno, che è un bilancio decisamente positivo, quasi direi anche sopra le aspettative, e ci siamo trovati di fronte a un mese di luglio sulla traccia del periodo precedente, quindi un mese di luglio di nuovo decisamente positivo. quindi con tutti e quattro i comparti che presumiamo andranno a chiudere positivamente e stimiamo, sottolineo la parola stima, quindi ci saranno sicuramente degli aggiustamenti, stimiamo che alla fine di luglio i quattro comparti di Solidarietà Veneto avranno rendimenti che oscillano tra il 2-2,5% accumulato dall'inizio dell'anno nel garantito, un 3,5% circa nel prudente, forse poco meno del 4 nel comparto reddito e addirittura probabilmente il rendimento del comparto dinamico andrà a sfiorare l'8%. Naturalmente dovremo aspettare ancora qualche giorno proprio per la chiusura della procedura di valorizzazione, ma sono risultati che ci rincuorano certamente dopo l'andamento dello scorso anno e che in un comparto come il dinamico davvero, non dico che sorprendono, per certi versi sorprendono, perché non tutti si aspettavano una ripresa dei mercati azionari così rapida, anche perché sappiamo che alcune delle criticità che lo scorso anno fecero frenare i mercati azionari, penso ai conflitti, ai temi dell'energia, sono ancora sul tavolo. Ad ogni modo, ogni tanto bisogna anche mettersi a fare i conti e anche dire bene e positivamente senza per forza essere negativi quando i numeri danno degli riscontri positivi, e qui evidentemente i numeri buoni ci sono. Ecco.
Allora, non per fare le pulci, ma sicuramente un numero che lei ha detto non è passato inosservato. Allora, quando si è parlato del comparto dinamico, no? Uno dei quattro comparti, e abbiamo detto che brilla, lei ha parlato di un 8%, cioè se poi andiamo a vedere nei 10 anni mi sembra che siamo sulla soglia del 60%.
Sì, è proprio così. Il risultato accumulato del dinamico nei 10 anni è un nostro fiore all'occhiello in tutta onestà, e tra l'altro il comparto dinamico è quello che proprio tipicamente viene utilizzato per più anni, perché magari il giovanissimo iscritto come soggetto fiscalmente a carico oppure il giovane lavoratore che inizia la propria carriera normalmente staranno nel comparto dinamico fino ai 40-45 anni, quindi un periodo molto lungo, sicuramente quindi una misurazione sui 10 anni ha senso, e dobbiamo dire, questo per noi è un fatto molto positivo, che addirittura un terzo degli iscritti di Solidarietà Veneto sono nel comparto dinamico, quindi che possono beneficiare di questo rendimento pluriennale alla soglia del 60% in 10 anni, in effetti sono numerosi, perché sai, avere magari a disposizione uno strumento che performa bene ma che nessuno usa, insomma, sarebbe un po' triste, mentre il comparto dinamico di Solidarietà Veneto è molto utilizzato, come pure il comparto reddito, lo scalino immediatamente successivo, per cui noi siamo abbastanza contenti della attenzione e della responsabilità, ecco, che gli iscritti dimostrano nella scelta del comparto. Dopodiché è chiaro che man mano che ci si avvicina alla pensione si vanno a scegliere comparti meno volatili, e sono pochi alla fine gli iscritti che scelgono il garantito, perché normalmente viene indicato per chi è a 2-3 anni dalla pensione, dunque dopodiché matura la pensione, si va a prelevare, fine del percorso. Da questo punto di vista, Mirko, approfitto per segnalare che proprio in queste settimane stanno partendo le comunicazioni che noi tipicamente mandiamo agli iscritti al fondo, dove andiamo a segnalare se per caso abbiamo l'impressione che qualche scelta di comparto non sia perfettamente coerente con l'orizzonte temporale. Ci faccio un esempio: se sono un sessantenne alla vigilia della pensione e mi trovo ancora nel comparto dinamico, c'è qualcosa che non va, o meglio, magari ho fatto in maniera assolutamente consapevole la mia scelta perché ho un reddito molto elevato e il fondo pensione per me non è la forma principale di risparmio, però noi questo non lo possiamo naturalmente sapere, quello che possiamo vedere è l'età della persona, e sulla base dell'età normalmente mettiamo a disposizione delle comunicazioni che aiutano a accendere l'attenzione dei risparmiatori qualora ci sia la necessità, e in questo caso magari qualcuno possa aggiustare il tiro rispetto alla miglior scelta per lui, ecco.
E allora, i numeri. Alla fine di luglio, quindi, reddito 4%, prudente 3,5%, tra il 2-2,5% il garantito. Dottor Stefan, non l'ho sentita parlare però del vantaggio fiscale, perché oltre a questi numeri c'è sempre il vantaggio fiscale per gli iscritti ai quattro comparti, no? Senza eccezione.
Sì, innanzitutto risottolineo nuovamente, perdonatemi se ci torno, sul fatto che è un'indicazione dei rendimenti che ci aspettiamo dovremo registrare alla fine di luglio, ma per avere i dati definitivi servirà ancora qualche giorno. Detto questo, Sì, il vantaggio fiscale legato alle varie fasi del versamento costituisce, possiamo dire, una sorta di rendimento aggiuntivo che ci viene garantito dallo Stato e che noi consideriamo una specie di protezione quando magari le cose vanno meno bene, e un surplus da mettere in conto invece quando le cose vanno bene. Qui forse proprio vale la pena di sottolineare il fatto che l'incremento di versamenti di questi mesi deriva proprio anche da una scelta consapevole di numerosi iscritti che decidono autonomamente di versare al fondo pensione delle cifre che vanno oltre ai minimi previsti dal contratto di lavoro. Faccio un esempio: nel settore metalmeccanico abbiamo per esempio che il lavoratore, se sceglie di versare la percentuale minima a suo carico, cioè l'1,2% sul lordo, ha diritto a un 2% di contribuzione a carico dell'azienda, che diventa 2,2% se il lavoratore ha meno di 35 anni. Bene, non è un obbligo quello di versare di tasca propria l'1,2%, naturalmente si può versare anche di più, perché versando di più si può beneficiare in maggior misura dei vantaggi fiscali. E in effetti spesso accade, guardando ai dati medi, che la contribuzione a carico del lavoratore sia molto spesso doppia addirittura rispetto a quella che versa l'azienda, segno di una certa consapevolezza rispetto a questo tema. Sottolineo, ed ecco il fatto, questo direi molto attuale, forse l'abbiamo già detto ma vale la pena di ripeterlo, che in una situazione come quella attuale, dove gli stipendi magari salgono perché vengono riconosciuti attraverso i sistemi di rinnovo contrattuale, le perdite di potere d'acquisto vengono compensate, le perdite di potere d'acquisto dovute al rialzo dei prezzi e all'inflazione, ecco, questi incrementi salariali che vediamo magari sono nominali ma non reali, perché ripeto, compensano degli aumenti di prezzi, ma potrebbero causare un aumento di tasse perché sei finito con l'IRPEF in uno scaglione successivo. Questo si chiama fiscal drag, lo sappiamo, potrebbe potenzialmente essere un problema. Bene, esistono tante forme di reddito che non soggiacciono a questo meccanismo, penso a tutte le forme di welfare e così via, tra queste anche il fondo pensione, cioè se io decido di versare questo mio, che ne so, incremento retributivo o una parte di esso alla previdenza complementare, non fa reddito, quindi non viene sottratto al meccanismo di aumento delle tasse, molto importante direi in questi frangenti.
Allora, è chiaro che se andiamo indietro nel tempo e torniamo a fine anno eravamo molto preoccupati, chi ascolta i programmi precedenti lo ricorderà, tra guerra, caro energetico e chi più ne ha più ne metta. Adesso invece c'è questo cauto ottimismo. Allora Stefano, c'è stato questo rimbalzo, possiamo definirlo tale, e soprattutto come si consoliderà? Si consoliderà? Quali sono le prospettive per i prossimi mesi?
Beh sì, il rimbalzo c'è stato, ripeto, è stato anche più ampio del previsto. Difficile, come dire, il nostro mestiere non è quello delle previsioni, è quello delle strategie. Allora, cosa possiamo dire? Abbiamo assistito a una ripresa dei mercati azionari molto forte, con addirittura alcuni mercati, penso a quello giapponese, che hanno toccato i massimi da 30 anni, quindi altro che se si è rimbalzati rispetto all'anno scorso. E così pure anche il mercato statunitense è cresciuto molto, un po' meno magari quello europeo, ma nel complesso i mercati azionari sono saliti. Quindi qualche punto di domanda nell'ambito dei mercati azionari ce lo poniamo, perché ricordiamo che l'andamento dei mercati azionari dovrebbe rappresentare l'andamento stesso, le aspettative sull'economia reale, e con il rialzo di tassi che c'è stato, che farà frenare l'economia, perché tassi più alti vuol dire più difficoltà a prendere mutui, più difficoltà a fare investimenti, quindi economia che rallenta, non è così automatico immaginare che ci sarà un andamento economico super brillante nei prossimi mesi, tant'è vero che lo stesso PIL dell'Italia è risultato nell'ultimo periodo inferiore alle attese, quindi ecco, un po' di questo va messo in conto, per cui mercati azionari anche troppo brillanti. Ciò che ci aspettiamo invece è che questo è scritto nei numeri, ci possa essere una performance più stabile e più elevata nei mercati obbligazionari. L'incognita ci viene per i prossimi mesi dagli Stati Uniti, perché penso sia arrivata, insomma, la notizia del downgrade di una delle tre grandi case di rating, Fitch, certo, che ha downgradato, declassato, ha dato un voto un po' peggiore agli Stati Uniti. Vuol dire, non gli ha dato 5, come dire, come se, certo, prima avevano 10 il massimo, adesso hanno 9. E soprattutto la casa di Fitch non è forse la meno importante, la meno nota fra le tre. Le altre due, Moody's e Standard & Poor's, sono probabilmente un po' più citate, più anche considerate. Cosa significa? Cambia qualcosa di rilevante? No, gli Stati Uniti sono stessi di prima, l'economia comunque più rilevante del pianeta, senza ombra di dubbio, con i suoi problemi, certamente molto indebitata, ma anche con la forza di sostenerlo, questo debito, grazie alla potenza, diciamo così, da tutti i punti di vista, che contraddistingue questo paese. Sta di fatto comunque che è un elemento di incertezza, già nei primi giorni ha impattato un po' sui mercati finanziari, azionari, ma come spesso si dice, i mercati azionari hanno trovato forse la scusa per andare, per far vendere qualcuno che comunque aveva guadagnato prima grazie ai rialzi precedenti, ecco.
E allora, con il dottor Paolo Stefan, direttore del Fondo Solidarietà Veneto Fondo Pensione, questo è l'appuntamento del venerdì mattina. Dottor Stefan, noi alla radio ci piace, negli spot pubblicitari, nelle varie iniziative estive, aggiungere aperti per ferie. Allora mi permetto di chiederle se anche nel vostro caso l'aperti per ferie ci può stare.
Ho l'impressione di sì, è una nostra consuetudine, l'attività di Solidarietà Veneto naturalmente non si ferma per quanto riguarda la parte finanziaria, come abbiamo detto prima, ma anche il servizio a disposizione degli iscritti non cessa, certamente viene erogato con una frequenza più ridotta rispetto agli altri periodi, perché molte delle sedi, delle parti sociali che ci ospitano anche sono chiuse nel mese di agosto, ma sono comunque attivi soprattutto nei primi, negli ultimi giorni di agosto, i nostri sportelli, e comunque è fruibile il contatto qui alla sede del fondo, dove il presidio da parte dei colleghi è attivo comunque durante tutto il mese di agosto, quindi per qualsiasi tipo di necessità siamo a disposizione.
Grazie dottor Stefan, buon agosto, noi ci risentiamo a settembre.
Benissimo, aperti per ferie anche voi, sì. A tutti gli altri direi buone ferie.